Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura quotidiana, come sempre il venerdì è in studio con noi Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Ben ritrovato Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Con te torniamo a parlare della tragedia di Haiti, ancora superstiti tra le macerie, ancora difficoltà per quanto riguarda gli aiuti. Oggi sull'Osservatore Romano leggiamo le parole del presidente del Pontificio Consiglio Corunum, Cardinal Cordes: la Chiesa resterà accanto alle persone anche quando la loro sofferenza non farà più notizia e nessuno correrà più per prestare aiuto. Ecco, partendo da questa parole viene in mente, come già qualche giornale aveva scritto nei giorni scorsi, che Haiti ora fa notizia prima della terribile scossa di 7.1 gradi della scala Richter del 12 gennaio non faceva notizia, eppure lì c'era una situazione sociale davvero gravissima e ce ne siamo accorti adesso, ce ne accorgiamo adesso quando gli aiuti sono così difficili, appunto perché sul territorio non esiste un'organizzazione sanitaria, non esiste qualcosa di simile a una protezione civile. E davvero questo terremoto ci ha fatto scoprire un paese che non a caso era considerato il più povero dell'emisfero occidentale, un paese che dire disorganizzato è poco. Qual è la storia che sta dietro questa disastrosa situazione sociale aggravata ulteriormente da questo terribile terremoto?
Molte cose colpiscono di questa tragedia, innanzitutto la tragedia stessa, cioè la quantità di morti, feriti. Addirittura sentivo dire ieri dei medici da Haiti che con ogni probabilità saranno più i morti che perderanno la vita, per così dire, dopo essere stati feriti senza aver avuto assistenza medica, che quelli che magari sono morti lo stesso momento del terremoto, schiacciati dalle macerie. Moriranno di cancrena, moriranno disidratati, stanno morendo disidratati, di cancrena, di traumatismi gravissimi e via dicendo. Questo colpisce moltissimo. Uno si domanda, ma è possibile che nel 2011-2010 ci sia un paese che deve fare fronte a una devastazione naturale di questo tipo senza nulla, senza una ruspa, senza una strada decente, senza un servizio di protezione civile minimo? Pare che all'aeroporto della capitale, di Port-au-Prince, siano montagne e montagne di aiuti che andranno a male perché non si possono distribuire, perché non ci sono strade, non ci sono mezzi meccanici, camion e via dicendo. Allora, questo colpisce tanto quanto la stessa tragedia del terremoto, un paese veramente al collasso già molto prima del terremoto. Un paese che tra l'altro condivide più o meno lo stesso territorio con la Repubblica Dominicana. La Repubblica Dominicana ha quasi il doppio della superficie di quella di Haiti, eppure la popolazione è più o meno la stessa, cioè in Haiti c'è una sovrappopolazione micidiale, basta pensare che nella capitale c'erano 3 milioni di persone, in tutto il paese oltre 9 milioni di persone, una densità spaventosa, 297 abitanti per chilometri quadri, accanto la Repubblica Dominicana separata da un fiume 187. Una storia terrificante in questo senso. Che cosa è successo lì? È successo che questo paese è stato vittima di uno dei peggiori, di una delle forme del colonialismo peggiore messi in atto dai francesi nel 1800, perché la Francia ha stretto molto questo paese perché aveva interesse nei suoi boschi, di fatto l'ha deforestata completamente la parte haitiana e perciò ha portato molti schiavi dall'Africa, dopodiché l'ha abbandonata. Tanto così che quando gli haitiani si comprarono l'indipendenza, l'Haiti è la prima nazione indipendente del continente americano.
Cosa significa si comprarono l'indipendenza?
Se la comprarono con una nave di oro, comprarono al governo francese la libertà in cambio di una nave d'oro.
Quindi la Francia aveva colonizzato l'isola e poi per ridare la libertà agli haitiani chiese dei soldi in cambio.
Esatto, nel 1840. Allora la Repubblica Haitiana indipendente che cosa fece? Cose da oscurantismo, per il terrore e il trauma della schiavitù. La prima cosa che fece fu distruggere tutte le coltivazioni di canna di zucchero. Era una politica ufficiale.
per evitare che tornassero altri a sfruttare il paese. Finì per deforestare quel poco che rimaneva che gli era stato deforestato. Cioè una popolazione talmente traumatizzata di quegli anni del colonialismo oscurantista che aveva vissuto che volontariamente continuò a distruggere il paese. E da lì in poi si sono scatenate altre cose. Tutti e due hanno avuto dittatore. La Repubblica Dominicana ha avuto nel 1930 per lunghi decenni, lunghi anni, un dittatore Trujillo, ma anche Haiti, ma erano diversi, perché Trujillo per esempio in un qualche modo era interessato all'industrializzazione del paese. Duvalier non lo era per niente, né lui né il figlio, né il padre né il figlio. Quindi anche nelle dittature hanno avuto un destino diverso. Dal punto di vista dell'ambiente, molto più favorita dalla natura la Repubblica Dominicana, con grandissime ricchezze idroelettriche. Haiti non ha assolutamente niente, e in più la deforestazione. Cioè, voglio dire, dietro a questo paese c'è una storia che dovrebbe interrogare l'Occidente, che dovrebbe interrogare tutte noi, perché non è possibile che un paese debba affrontare una devastazione naturale, e per i cambiamenti climatici pare che saranno sempre più frequenti, senza avere alle spalle neanche il minimo necessario per proteggere la sua popolazione. È vero, dobbiamo portare aiuti, è giusto, le dobbiamo distribuire, dobbiamo fare tutto quello che si sta facendo e dobbiamo ringraziare chi lo sta facendo. Però è anche vero che questo paese per moltissimi anni non ha avuto né l'assistenza, né l'attenzione, né l'interesse di nessuno e nel mondo.
C'è una contraddizione che è stata anche segnalata da qualche giornale. Tu parlavi giustamente di questa isola Hispaniola, che è divisa a metà, o meglio, come sottolineavi te, la parte orientale, cioè la Repubblica Dominicana, occupa quasi 2/3, la parte occidentale Haiti 1/3. Eppure, come sottolineavi bene, Haiti c'è, nella parte occidentale di Haiti vive più gente, c'è una sovrappopolazione pazzesca rispetto alla parte orientale. Ma una contraddizione che è stata sottolineata più volte è che nella Repubblica Dominicana si trovano luoghi turistici per, tra virgolette, ricconi. Quindi abbiamo visto scene di terrore, di tragedia da una parte, mentre dall'altra arrivavano navi da crociera, le persone continuavano a giocare a golf tranquillamente. Una contraddizione in qualche modo inevitabile, però.
Sì, perché sono due paesi che nel fondo sono separati da una piccola montagna, catena di montagne, da un fiume, però che corrispondono a due momenti dell'istoria completamente diversi. Cioè, mentre la Repubblica Dominicana, che è comunque un paese povero, non stiamo dicendo che la Repubblica Dominicana sia un paese ricco, però è un paese che ha un minimo industrializzazione, che ha una grande ricchezza idroelettrica, che è un paese dove tutto sommato anche le sue classi dittatoriali, militari del passato hanno avuto una certa preoccupazione per la industrializzazione del paese e per lo sviluppo dell'industria turistica. Se tu vai dall'altra parte del fiume, salti, non dico fisicamente da una parte orientale a una parte occidentale, salti dal 2000 al 1800, cioè è un problema di tempo. Quel paese è fermo al 1840 e con i mezzi del 1840 ha dovuto affrontare questa tragedia di oggi. Questa è la realtà. Allora, sì, dici te, queste navi di crociera che se d'altronde stavano lì, non è che potevano dire o sapere con anticipo ci sarà il terremoto, ci dobbiamo allontanare. L'importante adesso è reagire positivamente, cioè capire che questo paese ha bisogno di aiuto materiale enormi, ma soprattutto ha bisogno di aiuti politici. Questo paese deve in pochissimi anni passare dal 1840 al 2000, il che significa che un paese deve essere assistito per lo sviluppo della sua democrazia, per la crescita della sua partecipazione popolare, per la sua alfabetizzazione. Un paese molto, molto lasciato da parte dal punto di vista dell'alfabetizzazione. Cioè è effettivamente un paese che ha bisogno di essere guidato quasi come un bambino. È brutto dirlo perché non sono queste le cose di cui i paesi hanno bisogno, però specificamente in questo caso è proprio così.
Grazie davvero a Luis Badia Morales anche per averci ricordato la storia del colonialismo che riguarda l'isola Hispaniola, in particolare Haiti. È tutto per questo editoriale. Ancora buon ascolto, restate su 105 Live.